grazie per la partecipazione e anche per chi invece ci sta seguendo collegato in call. Chiedo a chi è collegato se dà un cenno, se si sente bene, se l'audio è buono. Allora, in questo caso direi che possiamo iniziare e il nostro solito appuntamento di gennaio, di avvio dei lavori per la progettazione del programma artistico. Noi, come sempre, in questa fase siamo ben avviati, molto lanciati nella parte di programma filosofico. Abbiamo costruito il nostro abituale impianto tematico di cui tra poco parleremo, e oggi lo scopo di questo incontro, che ci fa sempre molto piacere, è di condividere con voi alcune di queste linee concettuali che struttureranno il sistema di messaggi, di temi col quale vogliamo costruire il programma della prossima edizione. Dopodiché, a partire da questo, valuterete se avete, come noi ci auguriamo, proposte da farci, e potremo poi, come sempre, anche avere uno scambio più diretto, più bilaterale, per mettere a fuoco le varie questioni. Io cercherò di non essere troppo lungo partirei da due considerazioni molto brevi, di posizionamento complessivo dell'edizione, no? Voi sapete che noi sempre abbiamo in mente di cogliere due, tre aspetti fondamentali sui quali proprio focalizzare il più possibile il nostro programma e rispondere a delle priorità. Allora, la prima cosa da dire è che il tema, l'avete visto, è Paideia, è una parola anche difficile, se volete, perché non possiamo partire dal presupposto che sia immediatamente evidente a tutto il nostro pubblico, quindi noi dovremo fare anche un lavoro sicuramente ancor più attento del solito per renderla comunicativamente comprensibile. Il tema è Paideia. La prima cosa da dire è che però non sarà un festival sulla pedagogia, non sarà un festival sull'educazione nel senso corrente del termine, non sarà un festival sulla scuola, perché tutte queste cose che ho detto sicuramente siano rilevanti e saranno rappresentate, ma come l'anno scorso, quando abbiamo lavorato sul tema psiche, abbiamo detto, e in parte speriamo almeno di aver fatto, non un festival di psicologia o di discipline o di scienze tecniche psicologiche, ma un festival che parlava un po' la nostra lingua, che è quella della filosofia. Quindi vedremo adesso tra poco un po' più nel dettaglio in che senso noi non faremo in modo diretto un festival sulla scuola, benché la scuola avrà un risalto fondamentale. Perché lo dico? Perché non è il nostro mestiere, ma le tre città, tutte e tre, Modena in modo naturalmente particolare, essendo il capoluogo, hanno nel loro tessuto progettuale partner e realtà pubbliche e private che invece sono esperte in modo diretto, qualificate, hanno le competenze per discutere di queste questioni, e quindi sarà importante coprogettare e collaborare perché questi aspetti che a noi interessano possano trovare nella parte appunto di programma artistico una loro rilevanza, attraverso la collaborazione con quelle realtà che se ne occupano statutariamente, istituzionalmente. Quindi noi staremo in realtà a monte di questi temi, vedremo tra un attimo come, provando a guardare in che senso la filosofia tratta la questione dell'educazione come una questione fondamentale dell'umano, e poi staremo a valle di tutto questo. A valle intendo che naturalmente ci interessa l'effetto, lavoreremo per stimolare, come se dovessimo stimolare, poi vedremo se ci riusciremo davvero, un poco di dibattito pubblico, di discussione collettiva intorno anche alle priorità, starei per dire alle emergenze della questione educativa e della questione scolastica, che in particolare in questo paese è effettivamente un'emergenza sociale, un'emergenza civile, un'emergenza politica. Quindi su questo piano, diciamo così, di una discussione pubblica ci attesteremo in mezzo tra il monte e la valle rispetto a questi temi, ci potrà essere l'insieme dei progetti che appunto dovranno scaturire da voi, cioè come anche questo dovrà accadere nelle altre due città, nelle altre due sedi. Terza premessa, poi dopo vengo subito alle questioni. Il tema è Paideia, cioè educazione, formazione, scuola, trasmissione, rapporto educativo, relazione educativa, e è chiaro che lo affronteremo anche in un senso fondamentale, questo per la parte più strettamente di lezioni, perché non possiamo dimenticare una cosa molto importante, che la filosofia è nata domandandosi che cosa si possa insegnare, anzi soprattutto domandandosi se si possa insegnare qualcosa. Questo è stato il lavoro di Socrate. Socrate si è trovato di fronte a un contesto nel quale esistevano delle tecniche e dei soggetti che professionalmente, a pagamento, esercitavano una funzione di insegnamento, erano i sofisti, ha messo in questione radicalmente lo statuto di queste tecniche. E vado veloce su questo perché ovviamente è una cosa più interna, diciamo, della storia della filosofia, ma Platone, che raccoglie l'eredità di Socrate, trasforma questa questione nella questione fondamentale dell'ontologia, cioè che cosa è insegnabile. E su tanti aspetti la risposta di Platone è: ci sono cose non insegnabili. Fa questo nel momento stesso in cui dà vita all'Accademia, che lui pone sul limitare della polis, cioè marcando con molta nettezza il crinale tra il sapere e il potere, tra lo studio e la cittadinanza, e lo fa appunto ponendosi la questione che poi attraversa tutta la storia della filosofia, se qualcosa sia insegnabile oppure no, dove dentro questo qualcosa c'è la matematica, c'è la grammatica, ma c'è anche la virtù, l'amore, l'educazione dei figli, cioè non c'è solo l'insieme delle nozioni, ma c'è la vita. È chiaro che questi aspetti noi non potremo far finta che non esistano, proprio perché tutta la storia della filosofia, e avremo lezioni su questa parte, è da un lato interrogazione sui modelli della trasmissione del sapere, e dall'altro è anche però in tante punte, in tante proprio vere e proprie vette della riflessione, è dubbio radicale sull'insegnabilità delle cose. Quindi è ovvio che non possiamo far finta di nulla, perché questa questione di cosa sia insegnabile e cosa no, e soprattutto di come l'insegnabilità possa avvenire, ha tutt'oggi un significato e proveremo a vederlo. Allora, questa è una lunghissima premessa, sapete che i filosofi fanno tante premesse, però per dare un attimo il senso del come ci muoveremo su un piano proprio dei principi fondamentali, delle mosse di posizionamento rispetto al resto, rispetto appunto anche ad altri attori molto più qualificati di noi in questo campo che lavorano su questi temi, e noi cercheremo la nostra specificità. Lo faremo con cinque piste. Io cercherò di andare molto veloce, fare solo dei rapidissimi cenni a quelle parti che riguardano quasi esclusivamente come dire, solo la filosofia, che più difficilmente si prestano magari a essere colte in una chiave più artistica, più creativa, eccetera. Però e proverò a dire qualcosa di più invece con qualche esempio, qualche spunto sulle cose che hanno probabilmente più, che possono essere più fertili in questo secondo senso. Però qualcosa di rapido mi piace dirlo lo stesso per darvi anche un po' il mood, diciamo così, complessivo, concettuale del programma. Lo faccio super rapidamente per una ragione, che per poterne parlare in modo anche solo minimamente sensato avremmo bisogno di molte ore, avremmo bisogno dei testi, non ha senso. Però la prima cosa che noi vogliamo far vedere con questo programma è questa, che diciamo l'idea dell'educazione, cioè del costruirsi, è una caratteristica dell'umano in quanto tale, si chiama autopoiesi. L'umano è necessariamente, per la sua caratteristica di specie, per la sua caratteristica evolutiva, un essere che deve autoplasmarsi, deve addestrarsi a stare nel mondo. Lo faremo vedere con un po' di lezioni. Cioè tutta la storia dell'ominizzazione da una parte e dell'evoluzione culturale e della socializzazione dall'altra ci fa vedere che la specie umana ha questa parte che alcuni autori chiamano auto-addomesticante, che lavora in una sorta di continuo apprendistato per rispondere a che cosa? Alla sua carenza strutturale, alla sua indeterminatezza. Noi siamo la specie meno specializzata e più indeterminata, e questa è la nostra, il nostro vantaggio evolutivo, come sanno tutte le teorie neoevoluzionistiche. E quindi abbiamo continuo bisogno di autocostruirci. Questa è la premessa fondamentale del perché si deve parlare di educazione. È quello che vi dicevo, la prendiamo a monte, ma molto molto a monte. E ci saranno diverse lezioni su questo, ma vedrete tra un attimo più avanti che questo carattere, che è diciamo l'idea che l'educazione è una caratteristica del processo evolutivo dell'umano, non è senza conseguenze. Quindi questo elemento dell'autopoiesi per noi è fondamentale. Significa che l'umano, che è carente, ha bisogno di essere continuamente capacitato per essere all'altezza soprattutto dell'indeterminato e dell'incertezza. Ci sono due modi che si possono indicare molto brevemente per segnalare questa capacitazione. Una è la tecnica. La tecnica è naturalmente, chiaramente, un dispositivo fondamentale per realizzare questa forma di compensazione delle carenze che noi abbiamo come specie e poi come individui. La seconda modalità per realizzare questa compensazione è la relazione, cioè è la dimensione intersoggettiva. E qui è abbastanza evidente che il tema educazione, il tema paideia, ci sta tutto proprio a pieno titolo. Cioè queste sono le premesse preliminari, mi viene quasi da dire, del nostro ragionamento, ma è il modo in cui la filosofia, in particolare quella branca che si chiama correntemente antropologia filosofica, si occupa di questi temi. Noi avremo alcune lezioni su questo, non perché sono necessarie. Siccome abbiamo detto che c'è bisogno di una capacitazione, e qui entriamo subito, scusate la trippo santo mortale, facciamo fast forward, però è evidente che questa capacitazione va riconosciuta a tutti. E non è un caso che oggi in tante discipline non si parli neanche più di diritto all'educazione, ma si parli di diritto al riconoscimento delle capacità. La capacità è una delle parole chiave più importanti della filosofia politica e su questo noi lavoreremo, cioè c'è un piano del tema educazione, paideia, che è un piano molto contemporaneo, molto globale, diciamo così, è il piano UNESCO per intendersi. Noi da tanti anni godiamo anche del patrocinio della Commissione UNESCO, quindi un coinvolgimento forse dell'UNESCO o di titolari di UNESCO CER su questi titoli, su questi temi, ci sarà, ci potrà essere, ci stiamo lavorando, perché c'è un tema molto importante che è l'idea dell'educazione come bene comune e come bene comune globale della education, diciamo così, e proprio il fatto che è un diritto, che è abbastanza ovvio ricordarsi che non è parimenti riconosciuto in tutti i contesti. Qui c'è la prima possibilità di scalare, ve lo dico così evidenziando un po' con lo stabile boss, diciamo così, di scalare questi temi così elevati su un possibile piano di progettazione invece che coinvolge i nostri territori. Perché naturalmente questo è un tema che riguarda molti paesi del sud-est asiatico, riguarda paesi dell'Africa, riguarda paesi di intervento UNESCO per definizione, però noi sappiamo che oltre a situazioni limite, estreme, pensiamo al contesto talebano, pensiamo a Malala, noi abbiamo situazioni di questo genere anche nelle nostre città, nelle nostre comunità, nei nostri territori. Io qualche sera fa ho avuto la fortuna di vedere questo bello film sul caso di Saman Abbas, che vi consiglio di vedere su Sky Crime, e al di là dell'aspetto del crimine, no? Del femminicidio, e anche al di là della questione, per esempio, del fenomeno dei matrimoni forzati, quello che è emerso con estrema chiarezza da questo film, che riguarda non Lara, ma la situazione immagino che possa essere analoga anche nelle nostre tre città, è che ci sono delle sacche di contesti comunitari dove in particolare alle donne viene come dire, fondamentalmente impedita la scolarizzazione, che è uno dei fattori fondamentali, per esempio, di queste forme di costrizione. E l'elemento della scolarizzazione, cioè dell'accesso all'educazione, alla lingua prima di tutto, molte di queste ragazze destinate ai matrimoni forzati non vengono mandate a scuola. E è un tema perfino più largo della dispersione scolastica. Ora io dico, questo è un tema cruciale per noi quest'anno, che quindi va bene fare una grande lezione UNESCO con il presidente della Commissione Nazionale Tedesca UNESCO, che è un grande antropologo, un nostro grande amico, che lavora sull'idea dell'educazione come bene comune, ma se qualche struttura istituzionale o associativa che opera in questi contesti avesse una proposta di lavoro per far emergere in qualche modo, che tocca a voi immaginare, questo tema, avremmo fatto, credo, bene il nostro lavoro. Quindi questa è una prima suggestione barra, se volete, anche chiamata, diciamo così, in causa. Ecco, gli assessorati, per esempio, la scuola e anche i servizi sociali, se sono certo che questo tema possa anche solo immaginare di prendere questa occasione come ricognizione, può essere importante. Terza questione, di questa prima traccia che abbiamo chiamato autopoiesi, che quindi ha la parte più evolutiva, ha la parte che ha a che fare diciamo con il diritto all'educazione su scala globale. La terza questione è questa, la riassumo. L'umano si autocostruisce e perché, diciamo così, attraversa un percorso di sviluppo, di apprendistato, lo fa in relazione a una serie di standard, di norme. Noi abbiamo nella nostra epoca, diciamo così, nel mondo moderno, abbiamo una cosa molto particolare, credo che tutti noi che siamo dentro questa sala teniamo molto, e che non è però così ovvia, non è un dato, è un qualcosa che è stato culturalmente conquistato e comunque raggiunto. È ovvio che la questione dell'educazione è anche una questione di autorità, è evidente, no? Tutte le relazioni educative passano attraverso una elaborazione dell'autorità. Però noi abbiamo questa caratteristica che secondo me è estremamente fondamentale, cioè che nel mondo moderno l'autorità non può semplicemente essere data, questa è un po' la differenza, appunto, deve legittimarsi, deve farsi riconoscere e deve essere riconosciuta. Nessuno di noi, oddio, ultimamente se vogliamo, però diciamo che almeno noi in questa sala suppongo che concordiamo con questa idea. Sembra un ragionamento molto astratto, però c'è una esperienza fondamentale della nostra cultura e una forma artistica fondamentale che di questo tema ha fatto il suo oggetto. Questa forma è il romanzo. Il romanzo, soprattutto il romanzo tardo settecentesco e primo ottocentesco, che abitualmente si chiama romanzo di formazione, è proprio tutto imperniato su questo tema. Cioè, noi abbiamo a cuore l'idea della libertà, soprattutto della libertà di crescere e di svilupparci. Però sappiamo anche che una società sopravvive se trova un modo per, come dire, armonizzare le sue norme. Quindi c'è un tema di trovare le forme della corrispondenza tra la libertà individuale e le norme sociali, tra l'individualizzazione e la socializzazione. Questa è una questione fondamentale. Diciamo, il romanzo di formazione, soprattutto quello classico nel senso proprio stretto del termine, pensate a Jane Austen, pensate a Goethe, l'apprendistato del Willemeister, no? Anche prima ho detto forse la parola apprendistato, non l'ho detta a caso, perché questo grande lavoro di Goethe proprio è l'idea di un personaggio che si autocostruisce attraverso quello che lui chiama apprendistato. Però appunto il romanzo di formazione, di cui esiste la forma pura, diciamo così, ed esistono tante altre forme, è esattamente questo: come gli individui si correlano alle norme sociali. Lo fanno nella forma dell'adesione o nella forma della disobbedienza, ma il tema è questo. Questo è per dire che da un punto di vista performativo, narrativo, teatrale, abbiamo una miniera. Abbiamo una miniera che io inviterei insomma, a calarcisi dentro. E questa miniera non è fatta solo dei classici che abbiamo detto, che diciamo così possono essere il romanzo di formazione in senso stretto, cioè quello che ha a che fare con un percorso di maturazione che si conclude col matrimonio. Il romanzo di formazione classico, ragazzi, è così, ci dice che il matrimonio è il compimento della maturazione umana, ok? Questa è la variante più proprio canonica, ortodossa, diciamo così, ma ovviamente già nell'Ottocento in realtà poi abbiamo avuto molte trasformazioni. Se pensate a Stendhal, il tema è gestire il cambiamento storico, è gestire i trasferimenti di ideologia. Se pensate a Balzac, la questione è come integrarsi nel capitalismo culturale. Pensate alle Illusioni perdute, un romanzo pieno di giornalisti, pieno di scrittori, pieno di avvocati, di tipografi, stampatori. Se lo scrivesse oggi sarebbero social media manager, sarebbero grafici, sarebbero agenzie di comunicazione, dove la questione è proprio quella: come ci si integra o ci si disintegra rispetto alla società. Cosa ci dice questa questione di prendere il romanzo come tema fondamentale della paideia? Io vi invito proprio, perché abbiamo, per noi è molto larga. Alla fine tutte le, siccome come sapete siamo abbastanza ecumenici, tutte le storie generazionali, volevo dire da Jane Austen a Enrico Prinzi, ma questi due nomi nella stessa frase non ci voglio mettere. Perché no? Cioè tutte le storie generazionali per noi, di integrazione o di disobbedienza, stanno col nostro tema. Sono piene di personaggi che e quando dico generazionali volevo dire un'altra cosa. Il tema paideia, nel suo nome, indica qual è la generazione di cui dobbiamo occuparci quest'anno, che è la gioventù. Preferibilmente in latino, visto che paideia in greco e in latino suona particolarmente bene. Quindi tutte le storie di maturazione, Jane Austen, il tema è la matrimonializzazione, ma noi abbiamo fior di letteratura, anche nostra nazionale, italiana, invece sull'integrazione comunitaria e scolastica. Pensate al libro Cuore, pensate a Jean Burrasch, no? E questo è tutto un materiale infinito, e poi potremmo stare fino a domattina a fare degli esempi, quindi ci fermiamo subito, io ve ne ho fatti i primi che mi sono venuti in mente. Questo è un materiale molto importante, e il tema è dire che sicuramente quest'anno per noi argomento della questione paideia è la gioventù, è la crescita, e è la relazione tra le generazioni, come anche in altri casi abbiamo fatto. Quest'anno l'ottica particolare è questa. Quindi questa prima traccia è, ho parlato molto, ma adesso se le cose che abbiamo detto finora vi sono chiare, e se non ci sono chiare ditemelo, ci aiutano per velocizzare poi i prossimi passaggi, ok? Quindi questa prima parte è una parte molto molto teorica, se volete, che riguarda l'idea che appunto noi possiamo chiamare libertà e addomesticamento, o se volete individui e socializzazione, che vuol dire appunto ciò che è in gioco nell'educazione. La seconda traccia è la scuola in senso stretto, che potremmo dire è capire qual è il nesso fra insegnare e collaborare. È la scuola in senso stretto, ma anche qui, prima di arrivare al senso stretto, proprio perché noi sappiamo che sulla scuola in senso stretto c'è chi lavora meglio di noi, facciamo un piccolo, soffermiamoci un secondo sul senso largo di questa questione dell'insegnare, che abbiamo detto è cruciale dal punto di vista teorico, ma è cruciale anche da un punto di vista dei modi di relazione che si stabiliscono nell'insegnare, in particolare nella relazione educare, insegnare, è sempre una relazione tra chi insegna e chi impara, no? Potremmo dire tra maestro e discepolo, maestra e discepolo. Allora io vi propongo come così schema di lavoro tre modalità di questa relazione tra chi insegna e chi impara, e poi capiremo se queste hanno dentro di loro un potenziale. Secondo noi sì. Ci sono tre modi su cui si può fare molto, no? Che riguardano l'educazione, ma riguardano, come vedrete tra un secondo, anche la storia delle arti. La prima modalità con cui può entrare in rapporto un maestro, una maestra e discepoli è quella del conflitto e soprattutto della dipendenza. Ci è capitato a tutti di avere maestri o maestre, e in questa parola prendete anche tutte le funzioni educative, ci stanno in mezzo anche i genitori, ci stanno i coach. Ci è capitato a tutti di avere figure educative di riferimento che non volevano farci crescere, che sono entrati in competizione, che comprimono. Io vi faccio solo un esempio che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto in questi giorni, che è un grande film. Scusa Alberto, di fronte a te, parlare di film non mi vergogno, ma è quello di Damien Chazelle, che si chiama Whiplash, che è una grandissima storia di questo sadismo educativo e di questa continua mortificazione educativa che a volte i maestri esercitano, e le maestre esercitano sugli allievi, i discepoli e i genitori sui figli, che vuol dire non riconoscimento del talento, non riconoscimento neanche dei meriti, non riconoscimento del potenziale, continua castrazione. La storia delle arti è piena di questo tipo di fenomenologia. Allora, andare a trovare esempi di queste modalità potrebbe essere piuttosto interessante. E anche qui non vi sto a fare l'elenco degli esempi possibili, che pure abbiamo in mente, e poi magari possiamo fare a uno quando, se per caso avrete voglia di approfondire, tutto quello che stiamo dicendo è ovviamente approfondibile in mille modi, però questa è la prima configurazione, cioè quando la educazione è fondamentalmente riproduzione di un sistema di dipendenza. Ovviamente quello che non emerge è l'innovazione da questo. Seconda relazione che io vi propongo come schema su cui lavorare. Viceversa, spesso la relazione educativa è fondata sul tradimento e quindi sull'emancipazione. Anche qui, tra i 10.000 esempi, ve ne faccio uno che viene più direttamente dalla filosofia. Così parla Zarathustra. Non so se qualcuno di voi ha in mente. Alla fine il messaggio finale, Zarathustra è questo profeta immaginato da Nietzsche, itinerante, che è proprio un romanzo, diciamo così, filosofico, una figura profetica che porta il suo messaggio, che è un messaggio nuovo, è il messaggio dell'oltreuomo, è il messaggio di un superamento, diciamo, di tutte le convenzioni filosofiche, e che apparentemente cerca discepoli, ma in realtà l'opera si chiude con il vero senso della predicazione di Zarathustra, che è traditemi, andate oltre, emancipatevi, lasciatemi. È un'opera anche ironica, un po' grottesca, però appunto quest'idea, cioè che l'educazione alla fine debba per forza essere infedeltà, perché se noi restiamo fedeli a quello che abbiamo imparato, non si genererà mai niente di nuovo. Ora, abbiamo detto queste due cose e c'è una variante importantissima. Ripeto, è uno schema, poi mi direte se secondo voi è utile e interessante, ma nella storia delle arti, quindi non siamo ancora alla scuola, siamo diciamo alla questione appunto della trasmissione in senso più generale. Nella storia delle arti queste modalità sono molto significative, perché la storia delle arti è tutta una storia di imitazioni e disappropriazioni, è una storia di influenze, ricezioni e rotture, è una storia di angosce che i maestri o i modelli esercitano e di faticoso, tormentato cammino di liberazione, di appropriazione di uno stile personale, quindi tutto quello che ci dirà di casi in cui questo meccanismo si è generato o si è inceppato sarà interessante. Ovviamente noi viviamo in un contesto, quello contemporaneo, dove apparentemente qualunque genere di arte, dalle arti visive anche alla narrazione, sembra di voler invece, come dire, disconoscere interamente qualunque tipo di influenza, perché l'obiettivo è fare il record, essere il primo che ha fatto una cosa, ok? Questo vale in tutte le arti, musica, eccetera. Ecco, a noi sembra che sia una cosa importante del tema Paideia e trasmissione che ha tantissimi, che ha una fenomenologia, diciamo così, molto vasta. Terza modalità, c'è cioè quella della dipendenza, c'è cioè quella dell'emancipazione, c'è cioè quella che probabilmente sarebbe la migliore di tutte e che soprattutto sarebbe quella fondamentale per una scuola sana, che è la collaborazione, cioè dove chi insegna anche impara e chi impara anche insegna. A dirla è facile, a farla un po' meno. E però è un grande tema, ripeto, noi stiamo sul lato più generale, se volete, più culturale e meno tecnico. E questa cosa vuol dire, scusate il bisticcio di parole, vuol dire che Paideia, insegnamento, è un processo che implica una dimensione fusionale, empatica, se volete anche erotica, cioè c'è amore, amore per ciò che si impara e amore per la relazione entro cui si impara. Avete presente quel bel libro di De Calcardi che si chiama L'ora di lezione, no? Per un'erotica dell'insegnamento, dove questi temi ricorrono. Ma questa è una questione, di nuovo, che se ci mettiamo a fare un elenco dei casi importanti della storia della nostra cultura, dove si è creato questo aspetto fusionale, non finiamo più. E ovviamente Heidegger e Hannah Arendt, ma anche, e non c'è bisogno, non lo sto dicendo perché bisogna fare questo, sono solo esempi. Dante e Brunetto, cioè tutti i riconoscimenti così fondamentali del ruolo dei maestri. Allora, queste qui sono tre modalità che secondo noi sono molto molto ricche per dire che cos'è, da un punto di vista storico-culturale, questo tema dell'educazione declinato nella relazione tra chi insegna e chi impara. E ripeto, è molto schematico e da voi magari arriveranno delle varianti allo schema e degli esempi fermi. Siamo qui apposta per questo, per mettere solo qualche piccola sollecitazione, no? Poi il programma nella sua interezza sarà fatto dal vostro contributo. Allora adesso possiamo arrivare finalmente, vado veloce, a che cosa faremo sulla scuola in quanto tale. Cosa faremo? Prenderemo probabilmente alcuni vado veloce perché vedrete, insomma, capiremo se questo che sto per dire ha una qualche come dire, traducibilità, ecco, sul vostro piano. Prenderemo probabilmente alcuni indicatori importanti, sociali e educativi, per capire quali sono, come dire, le principali sfide, come si dice oggi, della scuola. Una sicuramente è la relazione tra merito e uguaglianza. Queste cose le faremo quasi certamente sia sotto forma di lezione che sotto forma di conversazione, di dibattito. Una seconda questione molto rilevante è la questione della cultura scientifica. Anche qui noi abbiamo delle eccellenze nel campo dell'innovazione educativa, dell'edutech, delle materie STEM, quindi non andiamo noi a fare questo, però il tema del perché la cultura scientifica sia così arretrata in questo paese è molto importante, come abbiamo detto anche in altre occasioni, c'è una responsabilità della filosofia, soprattutto in Italia, molto grande rispetto a questa arretratezza, e quindi proveremo anche a capire le ragioni storiche, almeno in questo paese, di questo aspetto. Un'altra questione che ha a che fare proprio con quello che abbiamo detto prima, come si fa il rapporto fra maestri e discepoli, è proveremo a capire perché oggi gli insegnanti sono ridotti a docenti, che è il modo proprio per fondamentalmente delegittimare la pienezza della loro funzione, no? E su questo proveremo a lavorare. Quindi per noi la scuola, aggiungo alcune cose più tardi, ma comparirà in queste forme e in alcune altre che dico tra poco, e poi appunto sarà occasione, io mi auguro, di progetti che più che argomentare esibiranno, oppure appunto mostreranno in modo più artistico questi aspetti. Terza linea, la prima abbiamo detto autopoiesi, la seconda, faccio riassunto anch'io per non perdere, la seconda è l'idea dell'insegnare e collaborare, quindi la scuola in questo senso è molto larga. La terza linea è, diciamo, più strettamente legata non tanto al tema del cosa si possa insegnare, del chi insegni, ma al tema del come, e in particolare al tema del tramite cosa si insegna, cioè è la questione della trasmissione. La trasmissione che è una relazione tra mezzi e messaggi, e noi vedremo tra un attimo, vorremmo quest'anno segnalare molto, noi siamo città miliarze, quindi l'importanza dei mezzi e dei messaggi è autoevidente, noi vorremmo segnalare che c'è un terzo che viene escluso quasi sempre, compreso dalle principali teorie dei media, che è il messaggero. Tra un attimo vi dico perché è importante il messaggero. Anche qui trasmissione è una cosa gigantesca. Noi proveremo a far così, è la proposta che vi faccio. Selezioneremo due o tre grandi dispositivi. Per dispositivi intendo delle cose dove i concetti e le pratiche si sono congiunti. Grandi dispositivi con cui, proprio da un punto di vista di lunga durata, la trasmissione è stata possibile. Va bene? E questo quindi riguarda in senso lato l'idea, perché poi l'educazione altro non è che quello, in che modo si trasmette, possibilmente con un carattere di vivacità e di coinvolgimento, il sapere, o non solo il sapere. Ho detto all'inizio che la filosofia si è posta rispetto all'insegnabilità, per esempio, la questione se si possa insegnare la virtù. Quindi non ci sono solo i concetti in campo, l'educazione. Dispositivi. Primo dispositivo, e diciamo così, sono i gesti. Cosa voglio dire? Vi dico in 3 secondi la parte teorica e poi in qualche secondo in più cosa ci piacerebbe. La parte teorica è questa: abbiamo detto che l'umano si autocostruisce, e l'abbiamo detto in quel senso larghissimo. C'è una parola chiave dell'antropologia, della filosofia, della sociologia, che dice questa caratteristica dell'autoformazione, è l'idea dell'habitus. L'habitus è la parola chiave della teoria di Bourdieu, ma ci sono molti lavori del Novecento su questo. Che cos'è l'habitus? L'habitus praticamente è la riproduzione culturale, è quel processo molto inconscio in molti casi, che serve per la modellazione del corpo e della mente. noi tutti, fin da appunto la fase dell'interno dello sviluppo, viviamo dentro un sistema che è fatto di gesti, di pratiche, di trasmissioni appunto virali attraverso l'esempio, attraverso quello che potremmo chiamare un lessico familiare, che però non è solo lessico, è anche proprio comportamento familiare, per cui diventiamo quello che siamo involontariamente assumendo ciò che vediamo, assumendo il sistema di gesti che ci è più vicino e anche introiettando una serie di indicazioni, di norme su questo. È l'educazione nel senso proprio quello più basico del termine, cioè devi essere un bambino educato. Scherzando, in questi giorni abbiamo spesso detto, se ci fosse un lavoro magari anche un po' problematico, magari appunto un po' scoppiettante all'insegna del titolo mastica bene, che è qualcosa che ci siamo sentiti dire infinite volte e che abbiamo poi a un certo punto anche detto, oppure stai composto, cioè la civilizzazione, che è la stessa cosa dell'educazione, passa anche attraverso questa questione. Allora, e che non è una roba campata in aria, perché ha a che fare col modo in cui noi ci relazioniamo ai nostri prossimi e anche ci muoviamo nello spazio. Chi insegna alla scuola primaria lo sa meglio di tutti, e sappiamo anche su questo non siamo noi gli esperti, ma in città ci sono gli esperti che ci insegnano che lo spazio e il design dello spazio educativo, delle tecniche innovative, è fondamentale, e quindi questo può essere anche una mostra fotografica di come erano fatte le aule di tempo e di come dovrebbero essere fatte oggi. E la differenza che c'è tra una scuola di Modena degli anni 60 o 70 e una scuola di Helsinki del 2020. E lì vedremo che questa questione dell'habitus, che vuol dire appunto il modo in cui noi modelliamo il nostro corpo in relazione alle funzionalità educative, sarebbe cruciale. Cioè, quel tipo di questioni lì, nel linguaggio nostro, si chiama habitus. E quindi i gesti sono una cosa fondamentale per noi, sono assolutamente fondamentali, proprio perché è uno dei dispositivi attraverso cui, proprio nella storia dell'evoluzione culturale, è avvenuta la relazione, diciamo, paideia, per usare il termine che abbiamo preso quest'anno. E non è un caso che... Quindi questo è il primo. Secondo dispositivo che ci interessa quest'anno, e che ci riguarda, come vedremo tra un secondo, molto da vicino noi come operatori culturali, è la storia. Oggi sembra incredibile, perché oggi, ma fino a noi, cioè l'idea che la storia fosse maestra di vita, cioè la principale, come dire, appunto, vettore di trasmissione fosse la storia, è appunto perfino mondiale. Come lo poniamo per questo tema quest'anno? Come ci interesserebbe porlo? In questo modo, cioè, che è il modo in cui è problematizzata questa questione nella discussione pubblica. La storia deve essere cancellata, deve essere corretta o deve essere contestualizzata? È evidente che questo aspetto riguarda proprio un'educazione pubblica, riguarda un'educazione della cittadinanza, cioè la storia insegna qualcosa semplicemente, e qual è il modo in cui noi ci appropriamo o ci disappropriamo della storia? Oggi la discussione ci chiede di farlo in questi termini. Perché ci riguarda molto da vicino? Tutti noi lavoriamo in un modo o in un altro in delle istituzioni di trasmissione, che siano biblioteche, che siano archivi, che siano musei, che siano case editrici, che siano associazioni, che siano festival. È chiaro che per noi questo tema è anche un tema che parla di noi, perché noi ci pensiamo come medico di trasmissione e anche di educazione pubblica. Tutti lavoriamo in istituzioni della trasmissione e tutti, se vogliamo stare, al passo, dobbiamo porci questa questione di come riflettiamo, per esempio, sulla provenienza dei nostri patrimoni, delle nostre collezioni, cosa ne facciamo di quel deposito storico, di quel giacimento culturale che dobbiamo valorizzare, che dobbiamo, diciamo, trasmettere, con cui dobbiamo operare, che tipo di selezione lo ha reso quello che oggi è, perché sappiamo benissimo, voi lo sapete meglio di me, tutti i patrimoni che noi ci troviamo a gestire sono frutto di un'operazione di selezione, che vuol dire di una relazione di potere. Forse Modena è fortunata che non ha materiale incandescente, però può anche sì. Questa è una cosa che è estremamente rilevante per i musei scientifici e per i musei, diciamo, antropologici, evidentemente, perché lì il peso di certe categorie è più potente, però riguarda anche i patrimoni artistici in un senso lato. E noi sappiamo, questa è l'altra proposta, barra così, lancio, che potrebbe essere interessante prendere questa occasione per riflettere, perché anche solo alcune cose banali, apparati con cui voi, noi lavoriamo tutti i giorni, hanno questa caratteristica. Pensate alle didascalie. Le didascalie non sono mai neutre, non sono neutre neanche da questo punto di vista, ma neanche i percorsi di allestimento, neanche i sistemi di classificazione sono neutri da questo punto di vista. E quindi, appunto, proprio perché, e l'arte contemporanea su questo ha fatto tantissimo, cioè, ovvio che siamo ormai da più di 50 anni, abbiamo capito che questi apparati fanno parte integrante del processo creativo, no? E, come dire, hanno chiamato a una sorta di messa in scena, di trasparentizzazione di queste operazioni. Oggi, la cancel culture ci chiama a un lavoro ancora più potente, perché, proprio le implicazioni etiche di tutto questo sono evidenti. Quindi il lancio è questo: potrebbe essere interessante per ciascuno di noi approfittare di questa occasione per fare una riflessione e magari un'azione che metta in modo chiaro ed evidente in luce la modalità con cui ci relazioniamo al passato che stiamo curando. Questo è proprio il cuore del nostro tema in relazione alle istituzioni della cultura e alle istituzioni della trasmissione. Poi naturalmente ha un rapporto anche con la scuola, perché quando diciamo quale storia, adesso ce l'abbiamo scottato in questi giorni, ma a settembre ci sarà ancora il tema, perché anche su quale storia dobbiamo discutere. Dal momento che nessuna storia è, come si dice, sigillata, se vi capita, date un'occhiata, se forse l'avete già visto, c'è un'opera bellissima di La Terza, curata da Andrea Giardina, lo storico antichista della scuola normale, che si chiama Storia Mondiale dell'Italia, che dice appunto che la storia italiana non è italiana, ma è sempre, oggi si dice, connected history. Allora noi questo aspetto se la storia possa essere, non debba, ma proprio possa essere storia nazionale, o debba per forza essere sempre connected history, lo faremo, probabilmente sotto forma che quindi un dibattito, di una conversazione. Ma di nuovo, questa cosa che apparentemente è astratta, di nuovo, le nostre città sono archivi globali di storie che si sovrappongono, per via delle comunità che si sono insediate, che non sono solo le comunità multietniche, sono anche le comunità delle prime migrazioni, quindi di nuovo, siccome in questa città anche il tema delle fonti orali, ma in generale il tema del lavoro riflessivo sulla memoria storica è molto rilevante, qui abbiamo un altro pezzo di programma che si presta moltissimo a una sua traslazione teorica. E, dire, terza questione, vado veloce perché vedo che oggi mi viene lunghissimo. Abbiamo detto il messaggero. Messaggero, qui voglio proprio darti 10 minuti, poi magari vado, do solo 2 cenni sulle altre, perché questa è molto molto importante per gli scopi di una progettazione condivisa e collaborativa artistica. Non vi sto a fare il punto teorico sul perché il messaggero è importante, però dico solo una cosa, appunto. Noi abbiamo l'idea che esistano solo i media e i contenuti, ma il passaggio dai media ai messaggi è un passaggio, ditemi se è troppo criptico, ditemelo, è un passaggio che implica sempre una specifica forma di mediazione. A proposito di media arts, prendere il concetto di media così semplicemente, da un punto di vista teorico è troppo poco, diciamo così, basta, insomma. E c'è un ruolo molto importante che ha questo, che non sono sia figure sia una funzione, che è quella del messaggero. E perché l'idea che sta sotto a questo, l'idea teorica, diciamo la curvatura teorica che faremo nelle lezioni, è che, dico questo esempio, cioè che cos'è un medium? Consentitemi se mi date 2 minuti che lo dico perché è troppo importante e ci serve, credo, ci serve complessivamente quando ragioniamo. Vi faccio 2 esempi, apparentemente non c'entrano nulla con la comunicazione, con la teoria dei media, ma sono fondamentali, è il modo con cui i filosofi sempre si accostano alle cose. Cos'è il medio? Primo esempio. Il medio è una forma grammaticale, no? È un tipo di diatesi che c'è nel greco, c'è anche nel sanscrito, che vuol dire che è indifferente all'attivo e al passivo. Okay? È una forma mista. Vi faccio un esempio, il verbo peidomai significa che è nell'ambito della persuasione, quindi ci stiamo molto con i temi di cui parliamo oggi. Vuol dire sicuramente vengo persuaso, cioè è un passivo, patisco, però vuol dire anche mi lascio persuadere, cioè c'è una forma attiva. È molto calzante perché i media questo fanno, noi ci veniamo persuasi, però ci lasciamo persuadere, scusate, no? Questa è la caratteristica dei media, che non sono mai puramente passivi, non è mai solo ricezione. È sempre reciprocità. Se non capiamo questo, non abbiamo capito i media e non abbiamo capito neanche l'educazione. Altro aspetto sull'idea di medium che è molto importante per capire la funzione del messaggero. Cos'è il medio? Anche qui, scusate, faccio riferimento a una cosa apparentemente molto aulica. Il medio è un elemento cruciale di una forma di ragionamento che ha dominato la cultura per dei millenni, che è il sillogismo. Il sillogismo era il protocollo, diciamo, scientifico e epistemologico fondamentale, lo è stato per millenni. Tutti gli uomini sono mortali. Il medio è il termine medio delle due premesse, ok? Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è uomo, premessa minore. Socrate è immortale. Il medio qual era? Uomo. Cosa accade nella conclusione? Il medio scompare. La caratteristica del medio è di essere invisibile, o dovrebbe essere. Arriviamo al messaggero in questo modo. Cosa dovrebbe fare il vero messaggero? dovrebbe essere l'attore di un messaggio e rimanere invisibile, oppure autoannullarsi nella consegna del messaggio. L'esempio più macabro di tutto questo, il messaggero perfetto per antonomasia, è Filippide. Filippide è il messaggero per antonomasia, perché cosa fa? Corre 42 chilometri, annuncia il messaggio e tra scompare. Allora, noi tutto questo è una cosa molto teorica, ma è per dire quanto è importante, non so se è stato chiaro, quanto è importante l'idea del messaggero. E i messaggeri sono delle figure potentissime nell'iconografia, nella letteratura, gli angeli. Gli angeli sono messaggeri, cioè non c'è bisogno di dire nient'altro, penso, no? Oltre al fatto che l'attenzione per il messaggero, secondo me, è dovuta anche al fatto che noi comunichiamo tra di noi abbastanza frequentemente durante la giornata attraverso un'applicazione che si chiama Messenger, non è un caso. E se vi ricordate, come abbiamo detto qualche volta, prima che cambiasse nome e scegliesse quel logo così macabro della X, adesso so cosa vuol dire, Twitter aveva come logo due ali, cioè aveva un messaggero come logo. Allora, se questi signori di Silicon Valley hanno capito l'importanza del messaggero, che loro insomma sono più avanti di noi, non so come dire, evidentemente vuol dire che è davvero molto rilevante. E allora sui messaggeri si può fare un sacco di roba. Addirittura, cioè, nei nostri sogni un po' così strampalati, c'è il poter tirar fuori dei piccioni viaggiatori che facciano continuamente la spola fra le tre città consegnando messaggi, ma si possono immaginare itinerari, si possono immaginare esperienze ludiche, si possono immaginare questo anche, voglio dire, appunto nei contesti più per il programma ragazzi. E poi appunto si possono andare a guardare tante figure di messaggero, i traduttori, i profeti, e anche quella forma speciale di messaggero è sempre un mediatore, i professori che sono, o le professoresse, che sono una forma particolare di profezia, sono dei medium tra ciò che si sa e ciò che deve essere trasmesso. Quindi tutto quello che riguarda i messaggeri per noi quest'anno è molto molto importante, è molto molto importante, non insisto più di troppo, però credo che sia quella dove forse si possono anche trovare le cose più sfiziose, più divertenti, più sorprendenti, più inattese, e non stiamo uscendo dal seminato, siamo nel cuore stesso del nostro tema, ok? Ci sono altre due linee, ma veramente qui tengo un minuto ciascuna. Una riguarda la sfera pubblica, quindi lavoreremo naturalmente sulla questione propaganda, sulla questione egemonia culturale, che diavolo significa egemonia culturale. Lavoreremo sulla trasformazione del ruolo degli intellettuali, perché se c'è un ruolo per i maestri nel campo dell'educazione in senso stretto, c'è questione, diciamo, di tutte le forme di mediazione e di trasmissione della sfera pubblica che hanno avuto a lungo nell'intellettuale, nelle intellettuali, una figura di riferimento oggi nel nostro contesto, l'intermediato, gli intellettuali che fine hanno fatto. Noi abbiamo decine di intellettuali tutti gli anni, ma qual è la funzione? Qual è la funzione? È solo una scena? È solo un palcoscenico? Oppure c'è una funzione civile che va anche rigenerata, che si è persa? Quindi su questo lavoreremo moltissimo, e appunto, ma su questo vado veloce. Quinta linea, l'ultimo punto, se lo consentite, la chiameremo diciamo così, apprendimento e saper fare. Segnalo il saper fare perché finora abbiamo parlato per esempio di istituzioni, di modalità di lavoro, i musei, le biblioteche, eccetera, ma ci sono altri luoghi di relazione, di paideia, di trasmissione, che hanno a che fare in modo diretto con, anche con l'aspetto produttivo, col lavoro, con relazioni di apprendistato vere, nel senso proprio del termine. Per esempio la bottega, nel suo duplice senso, la bottega artistica e anche qui tutto quello che può essere lavoro sul patrimonio e che fa vedere, come dire, la traccia collaborativa tra l'opera del maestro e l'opera dei suoi apprendisti è molto importante, può prendere la forma di una mostra, può prendere la forma di un'installazione, può prendere le forme che ognuno di voi pratica abitualmente. Però la bottega è anche chiaramente un luogo di lavoro non artistico ma artigiano, se vogliamo tenere questa distinzione, e di lavoro artigiano che può essere, chiamiamolo così, analogico ma anche digitale. Quindi questo è un altro aspetto e allestimenti, workshop, come si dice, esperimenti, esperienze che insegnino una modalità produttiva che si sta perdendo. Tutto questo ovviamente c'entra con noi, perché di nuovo ha a che fare con l'idea di insegnare e imparare oppure collaborare. E ha a che fare anche molto con lo scambio tra le generazioni. L'ultima cosa di cui noi parleremo nel programma, l'ultima adesso è una parola grossa, ma insomma, che ci interessa molto, che ha a che fare con questo aspetto diciamo, dei luoghi della costruzione del sapere e della relazione tra il sapere e il potere, è questa. Oggi siamo in un passaggio d'epoca in cui è a rischio l'idea che possiamo trovare delle forme, diciamo così, globali di collaborazione, per esempio nella ricerca scientifica, per esempio nella cultura, perché sembra che sia a rischio l'idea che la cultura, la trasmissione, l'educazione sia una sfera, diciamo così, che può stare al riparo anche nella guerra. Noi abbiamo avuto una fase in cui non si poteva far esibire un artista russo, abbiamo università incendiate dalla questione se si debbano, come si dice, bloccare progetti di collaborazione con le università israeliane, abbiamo una competizione feroce geopolitica su alcune delle frontiere più avanzate. È chiaro che non potremo fare nulla di veramente realisticamente incisivo, però questo tema di nuovo è un tema di cui non potremo far finta di nulla. Non credo che sia qualcosa che può arrivare, però chissà, perché la questione della censura e della esclusione delle opere, degli artisti, la storia delle rimozioni appunto ha una sua storia. E di nuovo, chissà, appunto, è qualcosa che potrebbe trovare una sua applicazione, una sua forma, una sua modalità di esibizione anche nella parte di programma. Quindi cinque linee, scusate, ho parlato veramente tantissimo, cinque linee e alcuni temi molto molto chiari. La relazione, il romanzo, la relazione tra maestri e discepoli, in tutte quelle forme che abbiamo detto, il rapporto con la storia, le nostre proprio diciamo progettazioni quotidiane, il modo in cui costruiamo e aggiorniamo le nostre istituzioni, la questione dell'habitus e dei gesti, la vischiosità dell'educazione, diciamo così, e poi il tema del messaggero, dei messaggeri, chi più ne ha, più ne metta. Questi sono tutti grappoli che a noi sembra siano particolarmente... E poi, scusate, quello che abbiamo detto all'inizio, l'aspetto proprio più sociale, politico, il diritto all'educazione, che non è solo una questione da garantire in Pakistan, nel sud-est asiatico, ovviamente lì in modo evidente, però è qualcosa che da qui non sono esenti neanche le nostre città, le nostre scuole, letteralmente. Quindi queste sono un po' le cose che ci sembrano importanti, che se si riesce a montarci sopra, aiuteranno sicuramente a rendere il programma più leggibile, più rotondo, più coeso e appunto anche più efficace, diciamo così, proprio perché noi sappiamo bene che la filosofia ha tante virtù, tanti meriti, è molto concettualmente impegnata, ma a volte su alcune cose il suo vincolo, che è quello della parola e dell'argomentazione, è appunto il vincolo, ci sono cose che non si riesce a far vedere bene, per cui bisogna ricorrere ad altre forme. Io mi fermo, scusate, e se ci sono questi chiarimenti, domande, curiosità anche sulle tempistiche, io mi limito a dire che facciamo tanti anni da domani, se volete, chiaramente il posto terminale sarà a tempi, se volete, noi siamo disponibili per un approfondimento, per una chiacchierata, per visionare una prima idea. Come sempre, le idee, se le avete, ditecele, fatecele sapere anche quando non sono ancora mature, anzi meglio, perché magari ci aiuta un po' di scambio e aiuta anche a evitare che tutti facciano la stessa cosa. Questo è...